Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canerire, il punto sul territorio. Ospiti in studio il consigliere provinciale e comunale Mimmo Tardio e l'assessore Sergio Tatanaro. E voglio iniziare con il professore Mimmo Tardio nelle vesti di consigliere provinciale. Perché? Perché si è insediato il nuovo consiglio provinciale. Mattarelli, presidente facente funzioni dopo le dimissioni di Riccardo Rossi, presidente uscente, e quindi c'è stato contestualmente anche il rinnovamento del consiglio provinciale. E tra poche settimane ci sarà anche l'elezione per quanto riguarda il presidente della provincia. Sarà una sfida tra due sindaci, quello di Mesagne Toni Mattarelli e quello di Celem e Sapica Angelo Palmisano. Restano fuori i 5 Stelle. Ovviamente è una sfida, diciamo, che vede già vincente il presidente facente funzioni Toni Mattarelli. Allora, questa nuova avventura, Mimmo Tardio, con quale spirito?
Ma sicuramente buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito. E certamente è un'esperienza dal punto di vista mio personale nuova e impegnativa, che si aggiunge a quella di essere consigliere comunale, capogruppo di articolo 9 nella maggioranza di Antonello De Nuzzo. Devo dire anche però che c'è un grande entusiasmo che si è creato intorno non solo a Toni Mattarelli, che sarà poi definitivamente eletto presidente della provincia il 6 di marzo, ma perché tutti gli 8 componenti, quindi questo grande risultato di questa coalizione che ha messo insieme alcuni partiti del centrosinistra, il PD e i socialisti, e le liste civiche, che comunque fanno riferimento ad un'area progressista di centrosinistra, abbiamo ottenuto un grosso risultato e soprattutto vogliamo dare prova in questi appena 2 anni di far capire che la provincia, pur con tutti i limiti che ha, potrà riuscire questa volta ad essere significativa nel territorio, perché l'arrivo del PNRR ci permetterà di dare a questa provincia uno slancio notevole per quelle competenze a cui siamo tenuti ad obbedire. Si è creato già un bell'amalgama, devo dire che c'è grande entusiasmo, grande voglia di partecipare. I funzionari che abbiamo incontrato hanno detto: finalmente la politica ci sostiene, perché nella precedente esperienza del presidente è stato tutto caricato su Riccardo Rossi e purtroppo la politica ha mollato.
Dopo che non c'è più l'elezione diretta, quindi la partecipazione dei cittadini al voto per quanto riguarda il consiglio provinciale, è venuta meno la politica ormai da alcuni anni.
Ah sì, questo è vero, questo però è vero anche che noi
rafforzando invece il ruolo dei dirigenti.
Direttore, quello che noto io è che è vero che la provincia ha assunto un po' un ruolo di serie B. Ma non è vero, perché sul piano poi concreto, se la politica vuole lasciare un segno, se la politica si vuole impegnare disinteressatamente, perché non c'è mai un ritorno poi di immagine così forte, io devo dire, magari la domanda me la farai dopo, che già in queste poche battute il sottoscritto sta già cominciando a lasciare il segno.
Va bene. Allora, in attesa appunto di anche che poi ci sarà la nomina del presidente, quindi tutto il consiglio provinciale completo con il presidente, e poi parleremo anche di quello che è il ruolo della provincia, il ruolo anche di un consigliere provinciale e quello che la politica può fare, come ente di serie B, ma ovviamente la provincia ha un ruolo, anche tutte le province hanno un ruolo importante. Assessore Tatanaro, facciamo adesso, prima di entrare nelle varie problematiche, ovviamente lei mi dirà un bilancio positivo, ma cos'è che le ha fatto più piacere in questo periodo, in questi anni, di assessorato? Qual è la cosa che più l'ha soddisfatta?
Dal punto di vista mio personale?
Personale.
Ma io credo che questa esperienza mi ha insegnato tanto, intanto dal punto di vista proprio della crescita personale. Per esempio, tanto per stare ad una tema attuale, la convivenza con Mimmo Tardio, che è stato anche mio professore non è soltanto una convivenza, per così dire,
ma anche la conoscenza diretta degli uffici, un po' come detto Tardio, no? Certo. Questa conoscenza anche che dalla un conto essere consigliere comunale, conto essere consigliere provinciale, ci sono ruoli diversi, certo. E soprattutto quando c'era la politica, c'erano gli assessori, c'era la giunta provinciale, c'era. Quindi erano delle cose diverse, diciamo, rispetto al consigliere comunale che va nell'ufficio, mentre lì, diciamo, è una cosa un po' più diversa. Oggi ancora
il ruolo di amministratore è un ruolo molto molto delicato, per molti versi anche ingrato,
che prima lo vivevi da cittadino, da esterno,
certo, sicuramente, però dà anche delle grandi gratificazioni nel momento in cui si riesce ad ottenere qualche risultato, che ovviamente richiede grande insistenza, richiede grande pazienza, perché poi la cittadinanza è portata molto spesso, non solo a Francavilla, ma diciamo come tendenza generale, è portata ad essere a lamentarsi, no, di quello che è l'operato delle amministrazioni e della politica in generale. Dal punto di vista appunto più squisitamente politico è un'esperienza molto molto utile, perché proprio ritengo che il movimento di Articolo 9 abbia costituito, non me ne voglia nessuno, ma insomma la novità più interessante, proprio perché è una lista civica un po' anomala, che diversamente dalle altre si è caratterizzata su alcuni temi che ha portato avanti con grande passione, con grande insistenza, ed è riuscita ad essere un contenitore. Ecco perché facevo prima il riferimento a Mimmo Tardio, ma ci sono tanti altri consiglieri comunali che stanno svolgendo un ruolo veramente ottimo, però mi piace appunto fare riferimento alla convivenza tra storie diverse, come può essere la mia modesta storia e quella del professore Tardio, che veniamo da esperienze diverse, però ci siamo messi insieme per provare a mettere davanti a noi l'obiettivo e quindi a guardare a quella che poteva essere la strada da percorrere insieme, piuttosto che quelle che potevano essere le nostre differenze. Può suonare un po' come una frase fatta, però è realmente così, e credo che questo sia poi il grande diciamo l'elemento forse più interessante, no, dell'impegno politico, quello di mettersi, di sporcarsi le mani e di vedere che cosa si può realizzare, piuttosto che stare alla finestra a lamentarsi.
Allora, con il professore Tardio torniamo un attimo ancora a quella che è la provincia, perché proprio in questi giorni c'è stata una mozione presentata, diciamo, da un gruppo di minoranza, poi c'è stato un emendamento in consiglio comunale, comunque riguarda le strade. Notizie, insomma, di questi ultimi mesi, diversi incidenti stradali, a parte l'imprudenza, diciamo, degli automobilisti e a volte magari di quello che può accadere lungo le strade provinciali. Certo è che si è chiesto, diciamo, un maggiore adeguamento, un potenziamento della pubblica illuminazione in alcune arterie e intersezioni. Parlo ovviamente limitatamente al territorio di Francavilla Fontana, lungo la circonvallazione, per, diciamo, Carosino, Oria, per intenderci, ma proprio in questi giorni c'è stata anche l'altra notizia di Fabiana Amati, che dice ha chiesto alla Regione di utilizzare l'utilizzo di economie per precedenti programmi di manutenzione stradale, perché anche lì ci sono degli interventi straordinari lungo altre arterie provinciali: Brindisi, San Donis, San Pancrazio, Salentino, San Donis e Fasano, Selva, come pure anche le provinciali 52, 53 e 54, oltre ai rondò. Anche qui l'impegno, diciamo, di un consigliere provinciale, perché poi, diciamo, possa attuarsi questo accordo tra la provincia e il comune, perché la provincia dovrà impegnarsi con proprie risorse alla messa in funzione degli impianti di illuminazione attraverso lampade a LED, mentre il comune dovrà farsi carico dei relativi costi di consumo.
Beh, sì, grazie. Io prendo atto, e anche in Consiglio Comunale anche la maggioranza ha votato concordemente con questa mozione che era stata presentata da un gruppo dell'opposizione. Noi abbiamo condiviso ugualmente questa scelta, pur sapendo, il sottoscritto, non appena ho preso contezza e il mio ruolo di provincia, che quella mozione poteva anche essere bypassata, perché io sapevo già che la provincia aveva predisposto non solo l'illuminazione, ma dai primi contatti che io ho preso, gli uffici mi hanno detto che non c'era un progetto per la rotatoria, ma che questo progetto è già nel novero delle priorità del piano delle opere pubbliche che andremo ad approvare e predisporre per il nuovo bilancio, perché giustamente e correttamente il presidente facente funzioni, ma dal 6 marzo Mattarelli presidente a tutti gli effetti, vuole adempiere a tutti i suoi compiti e a quello della maggioranza, tant'è che nessuno della nostra maggioranza ha avuto delle particolari deleghe, proprio perché si attende questo ingresso in ruolo, perché sia significativo e anche politicamente qualificante. Politicamente qualificante anche perché noi vogliamo anche dalla provincia lanciare un messaggio anche politico, di campo largo, cioè un'area di centro-sinistra e per esempio anche il contatto che ha avuto Toni Mattarelli con due autorevoli parlamentari dell'area brindisina, per cercare di far capire che le amministrazioni hanno senso e valore se c'è anche un progetto politico che le coordina tutti, per cui riteniamo che questo sia anche un forte impegno. Per tornare invece all'aspetto della rotatoria, non solo confermo che da qui a breve entreremo nel merito e quindi la rotatoria farà parte di questo progetto, è l'ultima parte di questa rotatoria perché le prime due sono state già realizzate, mancava questa, farà parte senza dubbio, lo posso anche anticipare, e questo però mi costringe a dire che dovendo fare la rotatoria dovremmo pazientare per l'illuminazione, perché non avrebbe senso impegnare delle risorse per i pali di illuminazione quando magari a 6-8 mesi dobbiamo sbancare tutto. Troveremo delle modalità, si sta pensando anche ad una modalità tecnica tipo occhi di gatto per illuminare la sera al buio con queste tecniche, però sicuramente questo sarà realizzato nel più breve tempo possibile, così come approfitto anche, abbiamo già preso contatto su alcune cose non di poco conto, per esempio la sottoscrizione della convenzione tra il comune di Francavilla Fontana e la provincia per l'assegnazione di 35.000 metri quadri per l'ITIS.
Ecco, sull'ITIS torneremo successivamente. Intanto torniamo all'aspetto politico, perché da una parte il centro-sinistra unito, quindi con tutti i sindaci schierati a favore di Mattarelli, poi il centrodestra si è ricompattato con quello che è la figura del sindaco di Celia Messapica e i due parlamentari dei 5 Stelle, Giovanni Lucaresta e Valentina Palmisano, hanno detto la loro per quanto riguarda l'elezione del presidente della provincia. Con Tatarano invece torniamo un attimo a fare anche il punto della situazione su alcuni progetti, proprio perché Francavilla, città di Francavilla Fontana, è stata riconfermata come un comune ciclabile e un marchio di qualità.
Sì, anche quest'anno la FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, conferma il nostro comune all'interno di questa rete di comuni ciclabili, preannunciando peraltro nella motivazione che i progetti che abbiamo già approvato e che a breve saranno realizzati ci consentiranno di acquisire un ulteriore punto, perché sono cinque le bandiere che vengono assegnate, quindi noi ne abbiamo totalizzata una, e quindi già ci hanno preannunciato che l'anno prossimo scaleremo ulteriormente la classifica. Questo è un riconoscimento significativo che si aggiunge al secondo posto all'Urban Award, insomma a tutta una serie di apprezzamenti che la nostra città sta ricevendo su un tema che abbiamo letteralmente sdoganato e praticamente inventato, quello della mobilità, non solo mobilità sostenibile ma in generale.
Non è più uno slogan.
non è più uno slogan. All'inizio siamo stati un po' derisi, poi piano piano anche dagli ambienti dell'opposizione qualcuno ha dovuto ammettere che insomma stavamo al passo con i tempi, perché poi basti pensare a quanta importanza a livello di governo centrale, ma anche a livello regionale, si stanno attribuendo a queste politiche e quanti finanziamenti siano a disposizione. E non a caso, diciamo, i tre strumenti di pianificazione che abbiamo portato a casa, cioè il PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile, e proprio ieri il PUMC, vale a dire il piano della mobilità ciclistica, sono tre strumenti di pianificazione che da un lato ci consentiranno di avere moltissimi finanziamenti e dall'altro di programmare la nostra città, il futuro della nostra città da qui ai prossimi 10-15 anni.
Ecco, come si fa, assessore, a programmare, comunque ad avere nel proprio territorio una compresenza pacifica, no? Tra il mondo delle due ruote, la bicicletta, e le auto e gli altri mezzi.
Noi ci siamo rivolti in particolar modo ad una società che ha curato il PUMS, che è appunto il piano della mobilità sostenibile, che con la previsione di una larghissima diffusione delle cosiddette zone 30 immaginato quella che può essere, seguendo peraltro un po' gli esempi più virtuosi in Europa, ha immaginato quella che può essere la nostra città del futuro, cioè lì dove non è più l'auto ad essere ciò attorno a cui viene costruita una realtà, ma gli attori sono tutti posti sullo stesso livello, e quindi senza demonizzare chi prende l'auto, perché chiunque di noi prende, chi più chi meno utilizza l'automobile, però è normale che attraverso questa modalità, cioè attraverso questa il rallentamento forzato della velocità delle auto, si cerca di fare in modo che quindi anche altri mezzi possano finalmente essere riconosciuti nella loro piena dignità. Aggiungo, e questo è un risultato che finalmente possiamo portare a casa e che stravolgerà pienamente la nostra città anche sotto questo profilo, proprio ieri la provincia ci ha comunicato il suo via libera alla introduzione di un servizio che del trasporto pubblico a chiamata, che per l'appunto rivoluzionerà quello che è stato un servizio storicamente deficitario a Francavilla. Siamo partiti con dei dati che erano assolutamente dimostrativi del fatto che nessuno utilizzava il mezzo pubblico, ed eravamo addirittura la realtà peggiore della provincia di Brindisi. Con questo sistema contiamo di copiare letteralmente quelli che sono stati gli esempi virtuosi di alcune realtà del centro e del nord Italia, sperando di invertire una tendenza che è stata anche una tendenza allo spreco delle risorse pubbliche.
Grazie assessore, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, punto della situazione con il consigliere provinciale e comunale Mimmo Tardio, con l'assessore Sergio Tatarano. La provincia si occupa ovviamente di ambiente, di edilizia scolastica, e poi c'è tutto il settore che riguarda poi l'occupazione anche con la società Molti Servizi. Ma parliamo dell'industria alle ferme, ne accennava il professore Tardio. C'è questo accordo tra il comune e la provincia per la nuova sede dell'industriale Fermi. Finalmente si passa dal bianco al nero, come si suol dire, dalle parole ai fatti.
È una, è un obiettivo, credo forse il più importante e prioritario, anche per la quantità di risorse che saranno destinate.
Anche parliamo di un istituto anche importante.
Certamente, non soltanto per Francavilla, ma per l'intero territorio di Brindisi e anche Taranto, perché grazie anche alla ottima gestione dirigenziale prima del preside Semeraro e dell'attuale dirigente scolastica Beatrice Monopoli, che conosco molto bene perché siamo stati colleghi, e ha veramente dato un ulteriore impulso a questo grande e significativo istituto anche per lo sviluppo economico del territorio, occupazionale dei ragazzi, e necessitava assolutamente di una scuola degna di questo nome. E il fatto che il comune di Francavilla Fontana abbia donato alla provincia qualcosa come 35.000 metri quadrati per un progetto di fattibilità che è già depositato in provincia, che era già di 29.000 metri, per cui quando si diceva che il terreno su via Ceglie era di 25.000 metri quadrati non sarebbe stato sufficiente. Immaginate un po' se fosse stato sufficiente farlo in fiera, quindi già decade le voci,
della fiera facciamo un discorso,
le voci che si sono succedute, per cui questo è un fatto per la provincia importantissimo, ed è importantissimo per la città di Francavilla Fontana, che diciamo si è privata tra virgolette di questo terreno così importante.
Ecco, qualcuno si preoccupava del terreno di quella zona.
Allora,
così come negli anni passati, quando si è costruito l'ospedale, no? Terreno al Gillotto, poi ci sono stati decidimenti strutturali, tant'è che all'epoca diversi comunque sono intervenuti, poi ci sono state anche con le nuove tecniche anche di costruzione, diciamo, il complesso ospedaliero resiste ancora.
Bene, posto che oggi, no, dal punto di vista tecnico, statico, urbanistico,
anche a Venezia possiamo costruire
gli sviluppi, esatto, gli sviluppi sono diventati inimmaginabili. Però io vorrei dire a chi si preoccupa che il terreno è argilloso, perché mai quasi di fronte allo stesso terreno si è fatta una espansione edilizia? Perché alle spalle le espansioni edilizie non risentono? Cioè, mi sembra che alcune volte, come il lenzuolo, lo tiro dove voglio io, copro qualcosa, scopro qualche altra cosa. Quindi mi pare che questa preoccupazione possa essere...
Addirittura lì il mercato bisognava...
possa essere assolutamente diradata, perché non credo che un investimento di questa portata possa essere fatto in una condizione di questo tipo. Quindi credo che da questo punto di vista non mi sembra che ci siano preoccupazioni di questa natura. L'unica preoccupazione è di avere subito questo piano nazionale di resilienza che ci sta attendendo e che dobbiamo subito attivarlo. Anche per un'altra ragione, perché le scuole che adesso si vanno a costruire anche dopo la fase di pandemia devono rispettare dei canoni che ieri non erano previsti. Per esempio, non si può fare una costruzione a più piani, cioè il massimo piano terra e primo piano, oppure abbiamo bisogno di aule più larghe rispetto, perché dopo il caso della pandemia non possiamo avere aule piccole, quindi abbiamo bisogno di un terreno così ampio,
è notevole la popolazione studentesca.
E quindi credo che 35.000 metri quadri, e poi palestra, e poi laboratorio, auditorium, laboratorio, cioè la scuola oggi deve rispondere ad essere un centro culturale non soltanto per gli studenti ma per lo stesso territorio, e soprattutto per quel tipo di diciamo settore tecnico industriale che è fondamentale. Quindi noi siamo soddisfatti, ma vi devo anche aggiungere qualche altra cosa su quanto riguarda le scuole, perché abbiamo già, su mia iniziativa, predisponendo un altro fascicolo che qui a breve farà parte dell'attività dell'amministrazione provinciale, quella della possibilità di ampliare la succursale dello scientifico di Francavilla Fontana del secondo piano. Andando a guardare il progetto del 2007, quel progetto era già avveniristico, non solo era stato costruito con i sistemi della antisismicità, è stato il primo istituto costruito ad hoc, ma era già predisposto per il piano rialzato. Quindi per la provincia si tratta soltanto di verificare la staticità dal 2007 a oggi. Se i problemi non sono gravosi, noi non avremo difficoltà di qui a breve a dotare lo scientifico, che in questi ultimi anni sta avendo grande risposta nel territorio, e quindi è una scuola che si sta sviluppando e merita tutta la nostra attenzione, non solo della città ma della provincia, perché possa essere in condizioni di accogliere l'offerta formativa che viene dal territorio.
Assessore, c'è stato poi a proposito del piano urbano della mobilità ciclistica un incontro di recente a Castello Imperiali con c'era anche l'assessore all'urbanistica Nicola Lonoce, c'era lei come assessore e poi c'era l'ingegnere Nicola Berloco che si è occupato della stesura del piano. Ecco, i risultati, diciamo, di questo.
I risultati sono stati molto gratificanti, anche perché la partecipazione è stata non soltanto da parte dei rappresentanti delle associazioni, c'era la consulta della mobilità e poi c'erano cittadine e cittadini, quindi da un punto di vista numerico devo dire che è stato molto, molto interessante notare che la risposta c'è stata e c'è stata anche un importante recepimento di tutte le indicazioni che sono state sottoposte all'attenzione dell'ingegnere Berloco, che poi le ha inserite all'interno dello stesso piano. Sul piano poi, come dicevo prima, abbiamo già adottato la delibera di giunta proprio ieri. È chiaro che il lavoro ci è stato facilitato molto dall'approvazione del piano della mobilità sostenibile, quindi il piano della mobilità ciclistica prevede più che altro un focus più specifico sul rispetto appunto alla creazione di nuovi spazi per le biciclette, soprattutto all'esterno, quindi diciamo in area extraurbana. Questo sappiamo che ormai è un filone su cui bisogna battere molto e lo abbiamo visto proprio nel corso degli ultimi mesi. Francavilla sia a settembre si è fatta, diciamo, è stato il comune da cui è partita l'iniziativa di adesione della sottoscrizione di un documento che poi è stato sottoscritto da, oltre che da Francavilla, da altri 10 comuni della provincia di Brindisi, proprio sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile, quindi con una serie di impegni che sono stati assunti formalmente da tutti questi comuni, e poi anche la sottoscrizione di un protocollo insieme al comune di Celie Messapica e di Villa Castelli per il turismo lento, che quindi attraverso il quale quindi vogliamo proprio sottolineare la importanza non soltanto fine a se stessa della promozione delle modalità alternative di muoversi, ma anche coniugata per l'appunto con una forma di turismo differente, non invasivo.
Anche le riscoperte, diciamo, di monumenti del passato, tipo le specchie, quello che
assolutamente fai bene rurale, a fare, cioè, questo riferimento, perché proprio qualche settimana fa noi abbiamo inviato formalmente una richiesta alla regione per un finanziamento di un'azione di recupero di specchia Giovannella. E quindi, diciamo, siamo impegnati anche sotto questo aspetto, perché credo che questo possa essere un filone molto importante per valorizzare proprio un certo tipo di turismo rispettoso, allora, dell'ambiente e sostenibile.
Assessore, non è soltanto mobilità sostenibile, diciamo, anche altri settori di competenza come trasparenza, diritti civili e anche cittadinanza attiva. Per un momento tralascio le pari opportunità, ne parleremo dopo. Ecco, in questi settori specifici cosa è stato fatto? Io lo so, però, in sintesi.
Sì, in sintesi, ma innanzitutto tra le
ultime... all'inizio sembravano come gli assessorati alcune deleghe, no? Tipo quando negli anni passati, mi riferisco 20 anni fa, 25 anni fa, quando si dava l'assessorato all'agricoltura e l'assessorato al verde, che erano sempre assessorati dove non c'erano mai soldi.
Sì, effettivamente noi come ci siamo un po' inventati, no, queste tante attività, tante iniziative. Penso a quello che abbiamo fatto con la toponomastica e quindi combinato anche appunto con la cittadinanza.
Ecco, ricordiamo la toponomastica, la villa comunale, ad esempio.
Esatto, su quella c'è in cantiere una iniziativa molto particolare, perché per la individuazione dei nomi dei viali della villa è stata fatta una consultazione telematica con una partecipazione anche abbastanza interessati. Sono usciti dei nominativi che sono stati anche comunicati, sì. Quindi a breve noi avremo creazione di una vera e propria cittadella all'interno della villa, e stiamo valutando la possibilità di creare all'interno di ogni via una piccola biografia ricavabile con il QR code, e quindi in questa maniera aiutare anche a far conoscere le storie di tanti francavillesi e di tante francavillesi, perché
sono diverse le donne
che sono designate. Oltre a poi a queste personalità di Francavilla abbiamo scelto anche due altre personalità particolarmente importanti come Peppino Impastato e Renata Fonte, che per l'appunto daranno il nome ad alcuni spazi della villa, e nei prossimi giorni completeremo anche un'altra procedura che pure ha avuto grande successo, che è stato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. C'è stata una consultazione per il secondo, diciamo, il rinnovo del Consiglio. E un altro obiettivo che è stato realizzato è quello del bilancio partecipato. Noi, attraverso la consultazione che per la prima volta si è svolta a Francavilla un anno e mezzo fa, abbiamo appunto premiato due progetti che sono stati presentati, uno dei quali è quello che è stato concluso appena un mese fa, cioè la dotazione di un parco Forleo Braida, di tutta una serie di strumenti che devo dire hanno avuto grande successo, perché poi sono strumenti ginnici o di altro tipo che stanno completamente rivitalizzando questo parco, che è in una zona anche abbastanza defilata. Devo dire che c'era stato anche molto scetticismo quando il parco è stato attrezzato, perché si diceva durerà poco. In realtà per il momento sta durando, e devo dire gli attrezzi sono anche di ottima,
auguriamoci lunga vita anche.
Assolutamente sì.
Senza dimenticare la garante
dei diritti delle persone con disabilità, certo.
Ne parleremo successivamente. Allora, professor Tardio, torniamo un attimo, che hai fatto cenno all'ente fiera. L'ente fiera, la storia è un po' diversa, perché poi sono quelle strutture abbandonate, ma con il centro intermodale è tutta una storia diversa. Qui abbiamo un quartiere fieristico in una zona, diciamo, importante di Francavilla Fontana. C'è chi ha proposto un'audizione in regione con la commissione, insomma, regionale, che vuole, insomma, fare anche il punto della situazione, ma cinque capigruppo della maggioranza hanno invitato il presidente e il sindaco, il presidente del consiglio comunale e il sindaco, a svolgere, programmare un consiglio comunale monotematico proprio per parlare del quartiere fieristico, perché lì ci sono, diciamo, due cose. La prima, che ormai in quel quartiere una fiera non si può più tenere, così come era concepita la fiera nel passato. Ha fatto la sua storia nel bene e nel male, però oggi c'è questo braccio di ferro tra un ex sindaco di Fasano, attualmente commissario liquidatore, non consegna, diciamo, formalmente le chiavi. C'è un debito che non è poi un debito così elevato, però sono sempre 300.000 euro, ma soprattutto, ecco, la ricostruzione di quello che è la fiera, quel quartiere fieristico, rappresenta per i francavillesi. C'è chi voleva, tipo Maurizio Bruno, realizzare lì il polo scolastico dell'industriale Fermi, c'è invece chi la pensa in maniera diversa, e quindi l'attuale maggioranza.
Allora, io intanto confermo che i capigruppo hanno...
Non è stata fissata ancora la data.
Lunedì c'è la conferenza dei capigruppo, ma è stata firmata, e questo ha un valore politico per noi ancora più importante. Potevamo firmarla solo come capigruppo, invece hanno firmato tutti i consiglieri comunali di maggioranza, perché riteniamo che sia un punto nevralgico dello sviluppo della città, che deve comportare una visione armonica, perché vedete, io non voglio...
Però prima di entrare nel merito, professor Tardi, anche per chi ci segue, intanto ringraziamo chi ci sta seguendo, il radioascoltatore, e chi ci seguirà poi in differita, certo, attraverso Antenna Sud 85. Lì, quel quartiere fieristico, no? Oggi, attualmente, la provincia e la Camera di Commercio, che erano soci fondatori,
allora, che parte hanno? Allora, attualmente l'unica cosa certa è che il comune di Francavilla Fontana è l'unico titolare proprietario di quello stabile. Okay. Quel complesso immobiliare è di proprietà del comune. Benissimo. Punto. Poi il fatto che non la Camera di Commercio, perché la Camera di Commercio non ha espresso, c'è solo un commissario ad acta, nominato a suo tempo, che rivendica qualcosa che noi non riconosciamo, perché nel momento in cui noi siamo andati all'asta di quella particella minima che ci è venuta a costare molto poco, non c'è stato detto, no, che l'acquisto di quella c'erano delle pendenze che avremmo dovuto assumere noi. Quindi è una richiesta che dal nostro punto di vista, anche attraverso lo studio fatto non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista amministrativo e dei nostri legali, ci fa stare tranquilli, e comunque si apre soltanto una questione di carattere politico tra l'amministrazione di Francavilla Fontana e la Regione Puglia. Non ci sono altri interlocutori in questo senso. Poi che questa sia l'ennesima, come nel gioco del domino, direttore, a Francavilla, no, appena apri una tessera ne cadono tante altre. Questa amministrazione, qualcuno dirà che la butto in politica, ma il nostro ruolo è anche quello, abbiamo dovuto mettere tante, non pezze, abbiamo dovuto risolvere tante questioni pregresse, ma non di un anno o due. Cioè noi abbiamo dovuto rimettere ordine ad una città che per 20 anni il potere di centrodestra l'ha paralizzata. L'ente fiera è un'altra di queste realtà che è stata abbandonata a se stessa, che è frutto soprattutto...
È come la zona pippa,
soprattutto l'ente fiera, anticipo qualcosa che dirò in Consiglio Comunale, ma non è una novità, che è frutta della Prima Repubblica, dove la DC e il Partito Socialista hanno fatto quello che hanno voluto. Poi chi invece ha ereditato questa patata bollente non l'ha saputa gestire come al solito, perché si sono dimostrati, in qualsiasi direzione si sono mossi i grandi esponenti del centrodestra,
ma anche perché non aveva più senso quella fila dell'ascensione, capito, concepita anche in
ma anche
maniera.
Per noi non aveva senso, perché noi abbiamo acquistato
Ferrarese, presidente della provincia, disse è un carrozzone inutile, lì nessuna azienda va ad insediarsi,
allora, però anche noi potevamo dire un carrozzone inutile, però acquistando la proprietà molto probabilmente la politica lungimirante deve capire che nel PUG, per esempio, noi l'ente fiera abbiamo dato un input. Lo sviluppo della città avrebbe bisogno, per esempio, che quell'area potesse essere un'ampia area di parcheggio, per esempio, un'area di verde. Cioè potrebbe determinare all'interno di una città un polmone importante, no, sia dal
anche
punto
un punto di collegamento anche.
E sia dal punto di vista allora la politica non è tecnica, la politica ha le idee, individua una zona per l'area mercatale e i tecnici ci lavorano. Abbiamo individuato che quella zona fosse importante, uno snodo fondamentale, no? Di una città che cresce, si sviluppa, che vuole valorizzare, per esempio, dalla stazione verso il centro. E allora, se noi andiamo a imbottigliare, a cementificare, tra l'altro apro una parentesi, che molte voci e molte preoccupazioni, forse non dico di chi sta sollevando polemiche, è che qualcheduno forse pensava che lì potesse esserci ancora una espansione di tipo edilizio, una speculazione edilizia, la dobbiamo dire fino in fondo? La preoccupazione c'era, ma questa amministrazione ha diradato il qualsiasi tipo di ambizione o preoccupazione, per cui abbiamo detto, tra l'altro lo ha detto chiaramente il PUG, che Francavilla non ha bisogno di espansione edilizia. Quindi l'ente fiera, l'ex ente fiera, oggi il comune è proprietario, ha un'idea molto chiara su quello che dobbiamo fare, risolveremo questa questione e De Carolis se ne farà una ragione.
Va bene, allora torniamo invece all'assessore Tatarano parlando di pari opportunità. Abbiamo citato anche quella che è la garante della disabilità e anche qui in questo versante ci sono stati anche degli impegni, degli obiettivi e alcuni sono stati portati anche avanti.
Sì, assolutamente sì, perché anche qui, anche in questo caso parliamo di una figura che non esisteva a Francavilla, quella della garante. Proprio qualche settimana fa Gabriella Nenna ha depositato la prima relazione della sua, del suo primo anno di attività con una relazione dalla quale vengono fuori insomma dei dati molto interessanti, per esempio
anche delle criticità.
Sì, assolutamente sì, la funzione della garante è proprio questa. Peraltro dico con un certo orgoglio che più di qualche comune, più di qualche collega di altri comuni mi hanno contattato proprio perché volevano portare il nostro regolamento, che è un regolamento che non ha precedenti in Italia, perché noi, a differenza di tutti gli altri comuni in cui è stata introdotta questa figura, noi abbiamo previsto la elezione da parte della cittadinanza. Questo lo abbiamo voluto fare proprio perché per sgombrare il campo da qualunque tipo di critica che potesse sorgere dal fatto che il garante deve avere la funzione, deve essere un organo assolutamente
amico
indipendente,
di, o nemico di.
Esatto, tutti i regolamenti prevedono che debba essere imparziale, però poi prevedono anche o la designazione da parte del sindaco oppure la elezione da parte della maggioranza consigliare. Noi abbiamo scelto questa modalità che devo dire ha funzionato bene, anche perché appunto Gabriella sta svolgendo un ottimo lavoro. Dicevo, tra i vari dati significativi, quello delle sanzioni elevate proprio per violazioni al codice della strada, con specifico riferimento a questioni legate alle persone con ai diritti delle persone con disabilità, quindi 108 infrazioni perché con l'auto è stato occupato lo stallo per disabili oppure perché si è parcheggiato sullo scivolo. Sono questioni ovviamente che attengono ad un livello di sensibilità che è ancora troppo basso e rispetto al quale noi intendiamo continuare a approfondire ogni sforzo.
Grazie assessore, linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta, terza e ultima parte di Francamente. D'ora parliamo un po' di politica a livello anche locale. Professore Dardio, in questi ultimi mesi si è parlato del centro-sinistra Francavilla Fontana, è stata allargata la maggioranza con l'ingresso del Movimento 5 Stelle, e anche in maniera compatta tutta la maggioranza ha chiesto formalmente un consiglio comunale per quanto riguarda l'ente Fiera, anche da parte degli esponenti di direzione Francavilla. Ovviamente le elezioni, c'è ancora tempo, però mentre il centrodestra ancora sta lavorando, sta ancora in alto mare, il centrosinistra insomma è organizzato, è strutturato e ci sono stati, diciamo, questi contatti con il Partito Democratico, perché qualcuno dice vabbè, un centrosinistra senza il Partito Democratico che centrosinistra è? E il sindaco è andato, diciamo, in maniera anche formale, ufficiale, ha partecipato ad un incontro con, diciamo, il direttivo del Partito Democratico, è stato presente, ha partecipato ovviamente in maniera solitaria. Ci sono stati degli incontri anche con il Partito Democratico. Ecco, il futuro di Città Futura.
Il futuro di Città Futura nasce proprio con Città Futura, cioè quando noi abbiamo deciso nelle ultime elezioni, quelle del 2018, che nei due schieramenti che si erano consolidati noi non ci riconoscevamo, abbiamo creato una possibilità. Perché non ci riconoscevamo? Perché ritenevamo che la cosiddetta area di centrosinistra, capeggiata da Bruno e guidata dal PD, era un coacervo di rappresentanze politiche che non appartenevano al centro-sinistra, tanto è vero che dopo quella sconfitta che è stata certificata dagli elettori, quel centro-sinistra capeggiato da Bruno in consiglio comunale ha preso direzioni molto diverse, quindi avevamo ragione. Noi abbiamo fatto questa scelta e ovviamente l'abbiamo condivisa tutti ed è diventata una grande opportunità. Però, dato che la politica non vive soltanto di grandi entusiasmi, poi la politica si deve radicare. E noi riteniamo che se molti di noi, gran parte di noi, tutti noi quasi, ci riconosciamo in un'area progressista, poi chiamiamola di centrosinistra, sicuramente di un'area che fa riferimento ad una tradizione di valori democratici, cattolici democratici, della sinistra democratica, come la vogliamo definire, abbiamo ritenuto che dovevamo cominciare a pensarci e abbiamo gradito anche dal punto di vista politico che il PD, che è il rappresentante più autorevole di questo grande campo largo, come lo chiama Enrico Letta, che ci ha chiesto di incontrarci.
Io, per chiarire a chi ci ascolta, non ha chiesto mai un assessorato.
Non ha chiesto nulla.
È solo in prospettiva. Molestando tra i banchi dell'opposizione.
E chiamando gli esponenti dell'area di questa maggioranza di governo, non ha fatto altro che riconoscere evidentemente anche il nostro ruolo. E di questo lo abbiamo apprezzato e siamo grati. Per cui hanno chiesto a noi se eravamo disponibili a mettere in comune un'eventuale ipotesi, su cui ovviamente è tutto da verificare, perché la politica non è precostituzione di schieramenti, cioè la politica si evolve,
magari se ci sono questioni personali,
i sentimenti personali, questo lascia il campo, il tempo che trova. La politica è dover capire che ci possono essere delle opportunità legittime in cui ci si accorda, ci si sintonizza su alcune idee di fondo della vita politica e amministrativa e ci si assume delle responsabilità nei confronti della
anche
città.
Anche il professor Dardio, lo dissi anche l'altra volta parlando con Domenico Attanasi e con altri esponenti politici, il centro-sinistra oggi, l'area progressista o il Partito Democratico è più avvantaggiato rispetto al centrodestra, che purtroppo ha delle evidenti difficoltà nel loro interno.
Ma perdonami, io non. Sì, potrei guardarla in questa maniera, ma sarebbe riduttivo.
Non è un gioco facile, però.
No, ma sarebbe riduttivo dire uno più uno non fa due. Vabbè, sì, nelle coalizioni, no? Perché se l'obiettivo fosse questo, a me non interessa. Il centrodestra ha i suoi problemi e sicuramente io non gioisco né sono felice, è un problema che riguarda loro. Molto probabilmente si devono chiedere se non hanno costruito per tanto tempo, o se per 20 anni si sono fidati o affidati a dei cavalli di battaglia che poi hanno consumato il loro tempo e purtroppo si è fatta tabula rasa. Non è un problema nostro. Il centro-sinistra ha avuto difficoltà, Città Futura è sicuramente risuscitato, soprattutto con una classe dirigente, lo dico io, che giovane non sono, di giovani che hanno dimostrato
e con entusiasmo,
capacità e anche stanno dimostrando pure grande competenza. E adesso vuol dire che la politica, se vuole, è in grado di cambiare. E quindi noi facciamo anche un appello, non solo al PD, a chi vorrà confrontarsi con questa maggioranza, a dire che noi siamo entrati in politica perché avevamo chiesto che dovevamo cambiare. E questo cambiamento, a questa parola cambiare, abbiamo dato una risposta affermativa. Si è realizzato un cambiamento sia politico che amministrativo. Adesso, se vogliamo continuare su questa strada intrapresa, che si è dimostrata
un cambiamento per la storia, iniziato anche con Maurizio Bruno, con quello che fu il risultato a suo tempo dell'elezione a Bruno contro il centrodestra.
Sì, con la differenza che perché ripeto, quella coalizione di Bruno nasceva forse anche con dei limiti, però la storia dirà per quali ragioni. Noi diciamo che abbiamo imbroccato una strada, stiamo per finire questo mandato senza scossoni di nessuna natura, senza alcun rimpasto, con le difficoltà politiche che in qualsiasi coalizione non posso nascondere, che tra di noi c'è dialettica.
Le difficoltà legate ad un periodo storico quale la pandemia.
Ma la dialettica,
la pandemia.
Sì, la pandemia e la dialettica interna sono il pane della politica, no? Perché guai se non ci fosse dialettica anche in una relazione di coppia.
Chiaro.
Per cui noi abbiamo però dimostrato che era vincente questa intuizione. Tra l'altro anche Sergio faceva riferimento ad aver messo insieme, no, identità culturali che sembrava impossibile. Per molto tempo ci hanno detto che noi eravamo marmellata, minestrone, no, Macedonia. Oggi siamo invece una realtà coesa. Perché? Perché si mettono da parte, come diceva il Presidente della Repubblica quando ha accettato la rielezione, si mettono da parte le questioni personali e si antepongono gli interessi della città. Se noi mettiamo al centro gli interessi della città, oggi Francavilla ha la sua amministrazione forte di area di centrosinistra, abbiamo alla regione un esponente autorevole del centrosinistra, alla provincia non ci sono soltanto io, ma la provincia si vuole caratterizzare per essere una provincia di centrosinistra. Siamo alle porte di una campagna elettorale politica prima che amministrativa. Se vogliamo essere seri e dare una prospettiva, un progetto politico unitario a questo territorio, dobbiamo necessariamente sederci a un tavolo, mettere da parte le questioni personali e porre all'attenzione le questioni dei cittadini, delle cittadine, dello sviluppo economico, sociale, culturale di questo territorio, che è uno dei territori che noi amiamo e che per questo ci impegniamo e sacrifichiamo anche il nostro tempo e le nostre famiglie.
Allora, con il professor De Dio abbiamo parlato di politica. Volevo far chiudere con te diversamente, ma parliamo
un po' di politica.
Puoi aggiungere qualcos'altro a livello politico?
Beh, sì, perché comunque io, insomma, poi dopo un po' mi sento
come vive? Diciamo, lui lo vive all'interno del Consiglio Comunale, a livello di giunta, l'ingresso anche dei 5 Stelle, ecco, com'è il rapporto
L'ingresso dei 5 Stelle con Giuseppe, c'è un rapporto intanto umano e di amicizia che viene da lontano, ma al di là di questo, il suo è stato un ingresso del tutto naturale. Questo mi aiuta a fare
si è contraddistinto, diciamo, questo, in questi
ha svolto anni, un lavoro di opposizione che gli ha consentito, senza mai risparmiare la critica, gli ha consentito di fare ingresso all'interno della giunta in modo del tutto naturale, e credo che questo si sia percepito anche all'esterno. Premesso che dal punto di vista istituzionale io credo che nelle ultime settimane, per esempio, ho avuto occasione di sentirmi più volte con Maurizio Bruno, che mi ha aiutato, e rinnovo anche il ringraziamento, perché grazie.
Ma quando si lavora anche per il bene comune.
Questo credo che sia un discorso di maturità istituzionale che prescinde dai rapporti futuri che si possono creare. Però ecco, questo è importante sottolinearlo. D'altro canto, ritengo che quelle che possono essere le rispetto alle prospettive di interlocuzione con il Partito Democratico, io credo che per il tipo di politica che abbiamo condotto noi in questi anni, il Partito Democratico rientrerebbe fisiologicamente all'interno di questa coalizione. Tuttavia, io mi aspetto un cambio di registro, proprio dal punto di vista contenutistico. E faccio l'esempio delle mie deleghe. Sulla mobilità io mi sarei aspettato, e spero che adesso cambi un po' lo schema, mi sarei aspettato una maggiore sollecitazione a portare avanti le nostre, ad essere più coraggiosi. Invece c'è stata un'opposizione, devo dire, indistinguibile tra il Partito Democratico e le altre anime molto vicine al centrodestra. Ecco, da questo punto di vista mi sarei aspettato di più. Non è mai troppo tardi, possiamo dire. Però credo che per quanto riguarda poi i segnali, vanno sicuramente, come ha detto il professore Tardio, vanno colti e accolti positivamente, e soprattutto come dimostrazione dell'autorevolezza che il sindaco Antonello Denuzzo in questi quasi 4 anni è riuscito a crearsi, grazie al fatto che abbiamo smentito tutti rispetto alla nostra affidabilità. Quindi credo che alla lunga la cittadinanza apprezzerà e ci premierà.
Allora, voglio soltanto io, abbiamo pochissimi minuti, anzi 2 minuti soltanto, ci sono arrivati prima dell'inizio della trasmissione diversi francavillesi anche da fuori che hanno chiesto, adesso non so se voi siete in grado di poter dare una risposta oggi, perché anche qui la pandemia, vuol dire, tutto in evoluzione, ovviamente si può anche circolare all'esterno senza mascherine. La settimana santa a Francavilla, i Polpamurci usciranno, professore Dal Dio, lei ne sa qualcosa?
Sì, io
pure con tutti i criteri e le precauzioni di questo mondo.
Vi do le ultime notizie, ovviamente per quanto riguarda riguarda i riti religiosi non è competenza del comune, non è, e quindi le competenze
però sa qualcosa magari
attengono alla Conferenza Episcopale Pugliese, la quale Conferenza Episcopale Pugliese ancora non si è riunita per decidere se dare
via libera
ai riti religiosi, che comportano, noi lo sappiamo bene, a Francavilla Fontana una grande affluenza di persone, come a Taranto, come in altre realtà della Puglia, con grossi problemi circa appunto il distanziamento, anche se all'aperto. E dalle mie ultime notizie di questa mattina,
anche se poi alcune cerimonie si svolgono anche all'interno, tipo il rito dei Papamusci all'interno delle varie
però
chiese,
all'interno della chiesa si potrà utilizzare il tradizionale distanziamento. Il problema è per quanto riguarda le celebrazioni all'esterno. Da una telefonata che ho fatto prima di venire qui in radio, perché me lo aspettavo, la Conferenza Episcopale non si riunirà prima della fine di febbraio, perché si attendono anche ulteriori sviluppi riguardo alla curva epidemica, cioè pandemica, quindi praticamente se le condizioni saranno sempre più migliorative si potrebbe anche aprire la possibilità di fare le cerimonie, i riti religiosi e le processioni all'aperto. Questo indicativamente, però, questo verdetto, questa decisione, non potrà avvenire prima del 10-15 di marzo.
Va bene, allora, con questo auspicio speriamo bene. Io ringrazio il professor Mimmo Dal Dio, ringrazio l'assessore Sergio Tataranno. L'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.